amici e amiche, ben ritrovati dal vostro DJ Beppe ad una nuova puntata di Radio Ponte Incontra. Quest'oggi ho il piacere di incontrare un grande protagonista della musica degli anni Ottanta, cantante, musicista, arrangiatore, produttore discografico, interprete di brani che sono rimasti un po' nella nostra memoria, da I Like Chopin a Masterpiece. È con noi per presentare il nuovo lavoro Reset, Paul Mazzolini, in arte Gazebo. Ciao Paul!
Ciao a tutti!
Come stai? Tutto bene?
Bene, benissimo.
Ok, che piacere sentirti. Allora, parliamo subito di Reset, dal titolo sembra che ti voglia praticamente azzerare tutto e tornare un po' alle origini.
Beh sì, è un disco che nasce un po' sulla scia dell'ultimo disco che ho fatto in studio nel 2008, che invece era molto suonato, molto pop rock, se vogliamo.
Sì.
E subito dopo, insomma, ho fatto una tournée, abbiamo fatto un live che si chiama Like Live, che è uscito un paio di anni fa. E contemporaneamente mi è tornata un po' in qualche modo la voglia di rifare delle cose un po' come negli anni Ottanta,
che
no?
Ti hanno portato fortuna
con la programmazione, batterie elettroniche. Siccome mi sono tenuto tutti gli strumenti praticamente, per me è stato abbastanza semplice, insomma.
Certo.
Qualcuno certo non si è acceso però insomma, in qualche modo siamo riusciti a rimettere tutto in moto, come una vecchia automobile, no? Che riaccendi dopo
qualche anno.
Esatto.
Quindi atmosfere e ritmi anni Ottanta.
Sì, inizialmente c'era anche un'idea di base all'inizio su tutti i pezzi, ed è un po' questa cosa costante che c'è oggi nella musica un po' dance, se vogliamo, che è questa cosa della cassa, no? Che
sì.
Ha preso un ruolo determinante, questa cassa anche molto grossa, molto rotonda sotto, sulle basse, per cui mi sono preso, che negli anni 80 chiaramente non era così, era molto più discreta, insomma. E sono ripartito da queste due idee base, questa cassa onnipresente e poi tutto il resto molto anni 80 sotto.
Ho capito. E in questa atmosfera anni 80 quali sono le tematiche che affronti nel CD?
Tematiche a livello di testi?
Sì.
Sì, beh, i testi sono, come sempre, io ho sempre cercato di dare un qualcosa in più, no, con i testi, cercare di raccontare delle storie, delle impressioni. In questo caso, in questo album, ci sono molti testi riferiti un po' alla civiltà di oggi, il modo in cui la gente si pone, si propone, le problematiche che ci sono. Per esempio c'è un brano che si chiama The Secret, Segreto, che parla proprio dell'outing, no, di questa nuova cosa che molte persone affrontano, che a un certo punto ti permette in qualche modo di cambiare la tua vita, perché tu finalmente, no, esponi a tutti il tuo vero essere interiore e cambi modo di atteggiarti, cambi modo di vivere, cambi modo anche, chiaramente cambia il modo in cui le altre persone ti
possono vedere.
Esatto. Per cui ci sono queste, per esempio Blindness, che vuol dire
che ascolteremo più tardi,
una metafora un po' dell'ottusità, no, della gente, di come la gente non abbia voglia di andare a esplorare più di tanto, no? Per cui si tendono a chiudersi nel loro piccolo mondo e escludere tutto il resto, no?
Che è una paura di affrontare,
certo,
quello che è diverso da noi.
Esatto, poi c'è anche la cattiveria, c'è un brano che si chiama Ivo, anzi è proprio il brano che apre il disco che parla di questi personaggi che comunque in qualche modo hanno nei tuoi confronti un senso di invidia che li porta a fare delle cose cattive, cioè la cattiveria proprio, no? Che è una cosa che magari non mi ricordo succedeva quando ero giovane, insomma, che ci fosse questa acidità a tutti i costi solo perché tu magari avevi una visione della vita diversa oppure facevi delle cose diverse.
Certo.
E così via, insomma, un po' tutti i brani in questo senso.
Torniamo indietro di qualche anno. Come nacque il tuo nome d'arte Gazebo?
Praticamente noi stavo registrando Masterpiece, il mio primo singolo, che era, questo studio era uno scantinato di un teatro, e in questo teatro stavano facendo una versione teatrale del film Gazebo, che è un film degli anni 60,
sì,
con Debbie Reynolds, con Glenn Ford. Mi rimase molto impresso questa parola e la usai nel testo di Masterpiece, c'è una parte rappata, parlata,
sì,
in questo disco, nella versione extended. E poi quando il disco era pronto per uscire pensammo che Paul Mazzolini avrebbe fatto capire subito che era un prodotto italiano. No? Per cui temevamo un po' il provincialismo di certi addetti ai lavori che avrebbero magari boicottato il disco solo perché magari era italiano, eccetera. Per cui abbiamo detto, ma tentiamo la carta dell'anonimato, no? Mettiamoci un nome d'arte. Uh-huh. E così è uscito la White Label Masterpiece, c'era scritto solo Gazebo, Gazebo sopra, esatto. E la gente non sapeva
se tu fossi italiano oppure no.
Come sono di madrelingua inglese, la gente non capiva che ero italiano.
A proposito di mamma, mi risulta che tua mamma fosse una bravissima cantante.
Sì, beh, lei cantava negli anni 50 nei club d'elite, no, se vogliamo, di Monte Carlo. Uh-huh. Di Beirut, dove tra l'altro Beirut all'epoca era considerato una specie di Monte Carlo, no? Uh-huh. Prima della guerra, insomma. E lì incontrò mio padre, lei appunto faceva la cantante per lavoro, insomma.
Ho capito. Ma mi dicono che per farti notare da una compagna di classe tedesca, tu a 10 anni iniziaste a suonare la chitarra. È vera questa storia?
Sì, no, è vero. Eravamo in Danimarca perché mio padre faceva il diplomatico.
Diplomatico, sì.
Ed ero in questa scuola internazionale. E c'era questa ragazzina molto carina, Sabine si chiamava. Uh-huh. E praticamente lei era, se ne sai, classica biondina, sì, carina, gli occhi azzurri. Insomma, io ero follemente innamorato. Però vedevo che lei era molto sensibile al fascino del chitarrista, perché c'era un altro ragazzino che suonava la chitarra, un inglese. No, Jeremy. Uh-huh. E allora mi presi questa chitarra in mano e cominciai a darmi da fare per cercare di conquistarla, no? Uh-huh. Poi in realtà non successe niente.
Non successe nulla.
Perché non gli piacevo proprio. Però mi rimase la chitarra e lì poi è nata la passione, ho cominciato a studiare.
E hai iniziato a cimentarti in vari generi musicali, il jazz, il pop, il punk rock. Come è avvenuto poi il passaggio al filone cosiddetto italo disco, italo dance degli anni Ottanta?
Beh, quando è uscito Masterpiece in realtà questo filone non esisteva, cioè esisteva la disco music all'italiana, che era anche dei ottimi prodotti, però erano sulla falsa riga della disco music dei neri, no? di tipo i Chic, uh-huh, questo soul, questo rhythm and blues, no? Questa, la famosa, insomma, musica dei Chic, eccetera.
Esatto.
In realtà poi Masterpiece, credo, dal punto di vista perlomeno a livello calendario, è stato il primo disco che in qualche modo ha miscelato la new wave inglese con la melodia, se vogliamo, italiana,
all'italiana,
e con la dance, con la struttura della musica dance.
E no? Fu importante l'incontro con Paul Micioni.
Esatto, Paul Micioni era un grandissimo DJ qui a Roma, e quando gli portai il provino di Masterpiece, che era originariamente molto new wave, se vogliamo, uh-huh, lui si innamorò del brano, però mi disse cerchiamo di farlo più ballabile, no? E fu questo la miscela, no? La formula di successo. Dopo, poi in realtà credo che dopo poi è nato questa moda, perché poi sai, su Milano c'erano i grossisti che erano abituati, vedevano subito il polso della situazione e capirono subito che questo tipo di musica aveva
poteva funzionare
sulla gente, e cominciarono a nascere tutte quelle produzioni che poi appunto sono, uh-huh, caratterizzate da questo nome Italo Dance.
Poi arrivò I Like Chopin, che stiamo ascoltando in sottofondo, fu un grande successo in tutti i paesi europei. E tu e il tuo team ve lo aspettavate un riscontro così positivo, o è stata davvero una sorpresa?
No, non ce l'aspettavamo, cioè eravamo molto, in realtà I Like Chopin fu una scelta di Freddie Najjar, che era il capo della Baby Records all'epoca. E lui si innamorò, in mezzo a tanti provini che gli portai, lui si innamorò di questo brano. In questi provini tra l'altro c'era anche Dolce Vita, che
tu hai scritto il testo,
di cui scrissi il testo e lo cantai all'inizio, poi decidemmo di farlo cantare a un altro artista perché era un po' sprecato, no? da mettere nell'album così. Uh-huh. E invece lui si innamorò di Alex Chopin, disse per me questo è... per cui noi non ci sembrava vero, perché a noi Alex Chopin a livello musicale piaceva molto, perché c'è molta, come si dice adesso, c'è tanta roba,
sì,
a livello armonico, a livello melodico, e ci abbiamo messo il cuore, no? nella produzione, mm-hmm, io e Pierluigi Giombini, che è l'altro autore, per cui quando uscì ero un po' così titubante, perché pensavo non fosse abbastanza ballabile o dance o comunque commerciale, anche a fronte a Masterpiece. Invece aveva avuto ragione Freddie Najjar, è diventato veramente un
grande hit. Sì. Poi dalla metà degli anni Ottanta la tua carriera ha preso un'altra strada, una strada parallela più che altro, dedicata alla produzione discografica. Questo ti ha permesso di vedere il mondo musicale da una prospettiva diversa?
Assolutamente sì, io poi sai, a forza di girare, poi sono stato 2 o 3 anni, tra l'82 e l'85, diciamo quei 2 o 3 anni ero sempre in giro a fare promozione, per cui quando sei in mezzo ai detti dei lavori, no? Che siano i discografici, gli editori, oppure anche i DJ della radio, eccetera, parli sempre del prodotto, di come si gestisce un prodotto, di che cosa bisogna fare, non c'è DJ che non abbia una sua opinione su come andrebbe arrangiato un brano,
certo.
Per cui sei continuamente bersagliato da queste nozioni, dopodiché era normale che io cominciassi a voler esplorare le mie possibilità anche in questo settore, non soltanto diciamo, da cantante o autore dei testi, soprattutto all'inizio, ma anche oltre, facendo anche i pezzi miei e facendo anche delle produzioni mie. È stato molto istruttivo, diciamo. Mi ha permesso anche di vivere di musica negli anni 90, quando c'è stato un po' il crollo, se vogliamo, dell'atmosfera, della voglia, la richiesta di musica degli anni 80 è morta praticamente alla fine degli anni 80.
Mm-hmm.
E c'è arrivata la house music, è arrivato il grunge, per cui c'è stato un rifiuto totale, se vogliamo, degli artisti degli anni 80. E il fatto di aver nel frattempo sviluppato anche queste capacità come produttore e arrangiatore mi ha permesso di vivere, insomma, considerando che avevo una famiglia, avevo bisogno di lavorare comunque.
Certo.
Per cui, insomma, sono...
E adesso è tornata un po' di moda questa musica anni 80.
Adesso sì, è tornata
in questi ultimi anni.
Un po' di anni che sono tornate di moda le feste, no? E soprattutto in certi ambiti, tipo magari le giornate in cui magari non c'è la house music, magari ci sono dei locali che fanno serate anni 80, e ne ho fatte tantissime, insomma, e piano piano sta tornando anche a livello radiofonico, anche i giovani si stanno approcciando piano piano anche loro un po' al discorso degli anni 80.
Certo. Concluderemo tra qualche istante questo bellissimo incontro ascoltando proprio un brano tratto da Reset, che naturalmente troverete nelle principali piattaforme digitali. Ci sarà anche un tour?
Sì, sto lavorando proprio in questo periodo con i musicisti per cominciare a preparare prima un showcase, un tour di showcase. Faremo dei locali piccoli un po' dappertutto in Italia, cercando di pubblicizzare, insomma, questo progetto. E poi dalla primavera in poi cominceremo a fare dei concerti, magari portando anche avanti l'altro materiale che ho dai miei 8 album precedenti, per cui insomma ci stiamo
lavorando.
Sì.
Allora, rivolgendoti davvero un in bocca al lupo per tutto quello che ti aspetta, ti chiedo di dedicare questa canzone ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Ponte, Blindness.
Allora, ecco, per voi cari amici di Radio Ponte, un singolo dal mio ultimo disco, si chiama Blindness, e io sono Gazebo. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, grazie.
into the mirror and wonder what is light or shade. Awaking, you're walking through the wild crowd. You have this one perception. Don't be afraid to smile.